Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Prima donna. Racconto di Patrizio Bianchi tratto dal libro Verdi e dintorni. Firenze, Nerbini, 2017. Prima puntata. Economista, docente universitario e assessore regionale alla scuola, alla ricerca e allo sviluppo e al lavoro, il ferrarese Patrizio Bianchi ha dedicato alla sua passione per l'opera italiana una trilogia che è diventata anche spettacolo, con la sua voce narrante e le musiche eseguite dalla banda giovanile John Lennon, diretta dal maestro Mirko Besutti. Ve ne leggiamo una parte. Sipario. Si alza la tela. La scena è vuota, ma dal fondo si avanza lei, la prima donna, che prende rapidamente il centro dello spazio. La sua voce si alza sempre più alta, sempre più alta, sempre più alta. E sono pianti e sono risa. E il pubblico, col fiato sospeso, attende la morte dell'eroina stremata e innamorata perduta. Lascia ch'io pianga la mia cruda sorte, canta disperata prima donna, ma prima donna non è donna. La donna del palco era un castrato, un essere inventato dalla cattiveria umana per divertire l'umana vanità. Da bimbi tutti abbiamo una voce squillante, alta, acuta, cristallina, ma flebile, una vocina. E crescendo si inscurisce, diventa un vocione scuro e grave. E invece il mito era una voce acuta ma potente, forte, capace di andare su e giù come le onde del mare, come le valanghe che vengono giù dai monti. Dal castrato, automa mirabolante, nasce la prima donna, regina di un mondo parallelo. Thank you. I castrati del resto vengono dalla tradizione antica della Chiesa. Nell'antichità romana, quando le donne non avevano nessuna presenza sociale, gli efebi e gli eunuchi avevano il loro peso nelle società di corte. Maschi neutralizzati e accessori attorno alla figura del super macho imperiale. E la tradizione cristiana affida ai soli suoi uomini la relazione con il Dio di tutti e quindi la celebrazione del rito sacro. Quando il rito diviene collettivo con il canto, solo voci di maschio possono elevarsi al cielo. Di qua le rudi voci di basso, espressione della terra. Di là le celesti voci bianche con gli striduli acuti infantili che si avvicinano all'empireo dei cieli. Meglio ancora, se in questo scalare verso il cielo la voce bianca, simbolo di coltivata innocenza, viene assistita da un mantice dato da un corpo di adulto. E allora via a creare in laboratorio l'adulto con voce di bimbo, un angelo mostruoso, che poi passa anche alle rappresentazioni di corte, dove emergono narrazioni di divinità sessuate o multisessuate, libere da ogni bisogno di realismo. E la voce acuta del soprano si unisce al volume di chi avrebbe potuto essere un tenore, un baritono, un basso. E tutti gli autori scrivono per questa voce irrazionale, innaturale, immorale. Scrivono inni sacri e musiche per il nuovo divertimento delle corti. Quella musica con parole che si chiama melodramma, che mette insieme gli strumenti e sempre di più la voce umana. E poi tutti gli artifici di scena che possono divertire signori e cortigiani. Un mondo di finzioni in cui calare l'artificio degli artifici, la voce che in natura non esiste. E la voce, dapprima usata quasi sussurrata, diventa sempre più esercizio mirabolante di virtuosismo circense. La frase viene spezzata, la parola viene frantumata, la vocale diventa regina. Si accelerano i tempi, si accavalano i toni, si moltiplicano i trilli. E il castrato diventa egli stesso regina, vezzeggiato, acclamato, odiato nelle piccole e nelle grandi corti. Dal castello degli Estensi alle corti papali, in tutta Europa. E anche nei nuovi teatri il castrato diventa esagerato. Nella voce, nelle performance, nella vita. Farinelli viaggia arriva a Londra, prende cachet favolosi poi in Spagna, nominato dal re cavaliere di Calatrava, e Soresino e Caffarelli, noto per le sue eccentricità. Ma al castrato si riconosceva il diritto all'eccentricità nel cantare, nel vestire, nelle relazioni amorose, emblema di un mondo a parte da ammirare, invidiare, ma anche disprezzare, oggetto di un culto sempre in attesa di un nuovo Dio. Lì si trovano le radici del melodramma, ma lì anche le radici della prima donna, emblema di un mondo di cui parlare e sparlare, un mondo a parte, con regole morali diverse da quelle correnti, quelle della gente comune che di questo mondo di superstar vede tutto il proibito e l'esaltato, l'esagerato, il disprezzato mondo. Ma a questo mondo domanda divertimento sicuro, emozioni a orologeria, passioni acquistabili, facili, miti, tristi. La prima donna, superfemmina irreale. Ma la rivoluzione arriva anche qui. E con la rivoluzione arrivano le persone e un teatro che rimette in scena non solo personaggi, ma persone vive. Figaro gioca il suo conte e tutti sono presi in un frullatore e tutti da una dinamica in cui tutti giocano insieme, alla pari. E il cavaliere Don Giovanni è un lazzarone e il pascià del serraglio è il più saggio dei sovrani. Non più re di antichi regni o pallide divinità minori, ma persone, a prescindere da ruoli o generi. E poi si affaccia il romanticismo, e perfino la sacerdotessa Norma diviene donna ferita e lacerata. Ma tra le tende compare il mondo, i contadini furbi dell'Elisir d'amore, le astuzie delle norine rossiniane. La povera Lucia, impazzita d'amore, tradita dalla stupidità litigiosa dei suoi maschi guerrieri. E poi arriva l'opera selvatica di Verdi, e i suoi eroi sconfitti, e le sue eroine disperate, e le sue donne gravide di passioni, fino alla più eroica delle eroine, la disprezzata Traviata che, uscita dal suo ruolo, ne muore.
Sempre nuovi, vivo
Viene la rivoluzione e basta con i teatri di corte, e basta con i maestri di cappella e i maestri di cerimonie. Arriva una nuova borghesia di bottega, affari e ambizioni. E anche il teatro viene affidato ad un uomo d'affari. L'impresario deve guadagnare e guadagna facendo divertire il suo pubblico, la vecchia nobiltà nei palchi di primo ordine. Ma adesso anche la borghesia rampante nei palchi più alti e su in loggione artigiani e commercianti e giù, in platea, militari e ragazzi a metà prezzo. I proprietari del teatro erano i palchettisti, vecchie famiglie nobiliari che si sono messe pure loro in affari, oppure che si stanno mangiando tutto a vantaggio dei loro fattori. A Bologna si dice che il principe Ercolani si è giocato alle carte tutto il palazzo, la sua favolosa quadreria e, si dice, anche la moglie. Ha vinto un giovane di Pesaro, Rossini, Gioacchino Rossini, nato nel 1792 e figlio di una prima tromba della banda di Lugo di Romagna e di una buona, diciamo media, cantante di Urbino. Il babbo, detto Vivazza, era un fervente rivoluzionario e quindi doveva muoversi per scappare da una polizia e l'altra. Torna a Bologna e il ragazzo, tra l'Accademia Filarmonica, dove canta come contralto, ma certo in falsetto, avendo accuratamente evitato l'interventino che avrebbe fatto di lui una stella del bel canto, e il liceo musicale, impara il mestiere e a 14 anni scrive la prima opera, iniziando una carrierona che a 20 anni fa di lui già una stella nascente, tra Bologna, Venezia e Roma. Ma la stella si consolida a Napoli, dove incontra l'impresario e la prima donna che segneranno il suo successo, Domenico Barbaia e Isabella Colbrano. Bei tipi, sia lui che lei.